Ancora nella storia del popolo di Israele, anche il popolo a Babilonia, è misericordia anche lì, eterna è la sua misericordia, è presente anche là. Li condurrò per vie tortuose. È presente perché, passando per questa schiavitù e deportazione a Babilonia, il popolo impara a interiorizzare tante cose del suo Dio, che prima le vedeva solo in maniera superficiale e le attribuiva tutte alla vita su questa terra. Passando per la schiavitù in Babilonia, impara ad interiorizzare, impara a vedere che Dio, il suo Dio, non è Dio solo sulla terra promessa ad Abramo, quella fetta di suolo che è quella che oggi chiamiamo Palestina o Terra Santa, diciamo noi, ma che Dio è Dio dappertutto, in tutto il mondo, in tutti i luoghi. È Lui che noi dobbiamo seguire e amare. Anche il popolo di Israele ha fatto fatica e ha dovuto passare per questa via tortuosa della schiavitù a Babilonia per riuscire a interiorizzare questo concetto e tanti altri. Quando leggete le note o le introduzioni ai libri della Bibbia, ogni tanto gli studiosi vi fanno notare: questo particolare deve essere stato scritto dopo la deportazione a Babilonia, anche nei Salmi o in altri libri. Perché? Perché prima non c'era questa consapevolezza. Quindi ci sono voluti tutti i secoli, i 20 secoli da Abramo in giù fino a Gesù, per preparare il popolo ad accogliere Gesù e la sua rivelazione e la sapienza che lui cercava di trasmettere. E hanno fatto fatica, soprattutto quelli che erano fissati nella tradizione ebraica, tanto che Gesù ha dovuto prendersi dei discepoli un pochino liberi da queste tradizioni ebraiche, se li ha presi tra i pescatori o tra gente semplice e non tra lì istruiti dai libri, dalle tradizioni umane sviluppate dagli scribi, eccetera, dai farisei. Tutta la storia di Israele è una via tortuosa per arrivare finalmente alla luce di Gesù. È Lui la luce del mondo. Erano luce anche tutte le scritture prima, luce ai miei passi è la tua parola, ma in confronto alla luce di Gesù erano candele rispetto al sole. Lo Spirito è portatore di misericordia, lo Spirito Santo, che viene ricevuto e portato nel mondo da chi? Da Gesù. Lo Spirito scende su Gesù nel Giordano, proprio mentre Gesù sta compiendo l'atto di misericordia più grande di Dio. Cosa sta facendo Gesù nel Giordano? Compie ogni giustizia, ha detto a Giovanni, prima di scendere nell'acqua. Lascia che si compia ogni... Quindi Gesù sta compiendo ogni giustizia, cioè sta compiendo la pienezza dell'amore del Padre. Che cos'è? È che il peccato degli uomini, il peccato del mondo, Gesù lo prende su di sé, che pesi su di lui, così che gli uomini possano finalmente avere un po' di libertà per guardare, per accorgersi dell'amore di Dio, per accorgersi che Dio è Padre. Gesù comincia lì a compiere quest'atto tutta la giustizia che si completerà sul Calvario. Lo Spirito è ricevuto dal Figlio, da Gesù, che lo porterà sulle strade di questo mondo. Farà vedere ai Suoi discepoli e a quelli che lo guardano, lo incontrano, farà vedere che cosa produce lo Spirito di Dio. Farà vedere il frutto. E qual è il frutto dello Spirito di Dio presente in Gesù? Sono atti di misericordia. Per chi? Per chi soffre. È per quello che corrono a portarli ammalati a Gesù. Portano persone sofferenti. Così si vede la misericordia di Dio nell'incontro con Gesù, che è ricco di misericordia perché in lui c'è lo Spirito di Dio. E poi ancora gli indemoniati. L'incontro con Gesù li solleva. Sono oppressi. Ricordate la Maria di Magdala, che era presa, posseduta da 7 demoni. Era oppressa, sofferente. L'incontro con Gesù l'ha liberata. E così tutti i segni operati da Gesù sono segni della presenza della misericordia di Dio in lui, sempre grazie a quello Spirito che è sceso su di lui e che lui si è accorto, lo sapeva, perché poi a Nazaret lo ha detto leggendo Isaia: lo Spirito del Signore è su di me. E questa parola non è più una profezia, ma oggi la vedete. Lo Spirito del Signore è su di me. Poteva leggere Isaia più come una profezia, chissà quando, tra quanti secoli. No. Questa parola oggi è vera, si realizza, è compiuta, perché Gesù sapeva che quando era nel Giordano, nell'acqua, è sceso su di lui lo Spirito di Dio, portatore di misericordia, così che anche i peccatori corrono da Gesù per ascoltarlo, per riempirsi gli orecchi e gli occhi della luce che viene da Gesù e per riempirsi il cuore di lui. E cosa fa lo Spirito di Gesù quando arriva nel cuore? Le parole di Gesù, la visione di Gesù, cosa opera nei peccatori? Ce l'ha descritto San Luca quando ci ha raccontato di Zaccheo. Abbiamo visto cos'è successo. Zaccheo comincia a essere, arriva la gioia, non è più oppresso, era oppresso dal denaro che lo rendeva schiavo. Arriva la gioia arrivando Gesù, e la gioia porta con sé la generosità, la giustizia: restituisco a chi ho frodato o defraudato, restituisco la giustizia, e la generosità: ai poveri la metà di quel che mi resta. E dopo quella metà rimane sempre questo cuore, la metà che resta dopo, possiamo comprenderlo, perché se succedesse a noi, uno non si accontenta dopo di aver, quando ha dato la metà, e dopo va in giro e trova altri poveri, do ancora la metà di quel che ho, e poi l'altra metà, finché rimane anche lui povero. Perché così agisce lo Spirito di Dio. Ecco che la misericordia, portata dallo Spirito di Dio in Gesù, passa al peccatore. E per il peccatore cosa diventa? Diventa non solo perdono, molto di più. Diventa che anche lui fonte di misericordia. Perché i suoi occhi si aprono a vedere quello che Dio vede, vede gli oppressi che hanno bisogno d'aiuto. Gesù è il luogo dello Spirito, è il luogo dove abita Gesù, la persona di Gesù, Gesù uomo, è il luogo dove abita lo Spirito di Dio, misericordia del Padre. E ancora prima che Gesù incontri gli ammalati, gli indemoniati e i peccatori, lo possiamo vedere ancora quando è bambino. Lo vediamo che è la consolazione dei pastori, anche se lui non fa niente. Ha ancora bisogno di essere nutrito e di essere lavato da sua mamma. Eppure dà già consolazione ai pastori. È un mistero. È già, così piccolo, la risposta alla scienza dei magi, alla loro ricerca scientifica. Cercavano. E il bambino è già la risposta per loro. È la vita di quelli che cercano Dio, anche se è così piccolo. Simeone, Anna, rappresentanti di tutti quelli che attendevano la redenzione di Israele. Cosa fa il bambino? Niente. Dorme in braccio a Maria quando lo portano nel Tempio. Ed è già la risposta, anzi diventa la vita di Simeone e di Anna, che cominciano a cantare. È una misericordia che diventa di nuovo via tortuosa per quelli che lo amano e lo accolgono. Per Maria, per prima, una spada ti trafiggerà l'anima. Quindi Gesù, così piccolo ancora che non fa niente, diventa l'inizio di una via tortuosa per quelli che lo amano, per Maria. E per Giuseppe, che deve alzarsi di notte, prenderli su tutti e due e scappare. Di notte. Come stanno scappando adesso i cristiani dai loro luoghi, devono prendere su e scappare, come Maria e Giuseppe, di notte, nello stesso modo. E chissà che non succeda a noi tra qualche tempo, tra qualche anno. La misericordia, quindi, del Padre è nascosta, per noi nascosta, per lui no, la misericordia presente nel Figlio, prima di tutto fa soffrire. Per questo Gesù non avrà paura a dire ai suoi discepoli: chi vuol venire dietro a me, sappia che comincia una strada di sofferenza. Prenda la sua croce, rinuncia a tutto. Come Gesù ha rinunciato alla grotta di Betlemme per scappare in Egitto, anche tu rinuncia a tutto. Il discepolo di Gesù comincia con questa, che può essere vista o accolta come sofferenza. Gesù è sempre, è il Figlio di Dio, è il luogo dove abita la misericordia, sia quando è nostra consolazione, sia quando è l'inizio di una strada tortuosa. È sempre luogo di misericordia. Noi abbiamo, grazie a Dio, le testimonianze dei Vangeli che ci fanno vedere tanti segni proprio della misericordia presente in Gesù, prima che diventi l'inizio della nostra sofferenza. Ora vediamo che gli sordi guariscono incontrando Gesù. Perché guariscono? Per poterlo ascoltare. I ciechi guariscono. Perché? Per poterlo vedere. Ricordate il cieco nato. Adesso mi vedi, l'hai visto, per poterlo riconoscere come il Figlio di Dio, come il luogo della misericordia del Padre. I muti guariscono per poter ripetere le sue parole. I paralitici guariscono perché? Per vincere la corsa alla maratona, i paralitici o gli storpi guariscono per poterlo seguire sulla sua strada, non per vincere il Giro d'Italia, ma per poter seguire Gesù. Gli indemoniati guariscono per far che? Per seguire Gesù con libertà, non essendo più condizionati o schiavi interiormente, possono seguirlo. Anche gli epilettici, i malati psichici, guariscono per poter essere anch'essi il luogo della misericordia di Dio. Con libertà. I morti guariscono? I morti guariscono anche loro, perché per Dio nessuno è morto. Quindi i morti guariscono. Il bambino di Nain e la bambina di Gairo e Lazzaro, insomma, guariscono per potersi rapportare con lui, per poter aver Gesù davanti, per sentire la sua parola e fare quel che lui dice. E i peccatori guariscono, anche qui si può dire con un'altra parola questa guarigione, si convertono, guariscono, per poter godere, mentre prima non godevano niente, avevano solo qualche piacere, ma non godevano, per poter essere nella gioia e vivere, finalmente, sperimentare la vita. Venite a me voi tutti affaticati, oppressi, dice Gesù. Riassume così tutte le sofferenze dell'uomo, tutte le incapacità, affaticati, oppressi. Venite a me. Perché? Per ricevere la misericordia del Padre. Io vi ristorerò. Ecco. Dov'è la misericordia? Rispondiamo adesso. È in Gesù. È in Lui, grazie allo Spirito Santo. E per questo noi celebriamo con ansia, no, con desiderio, la Pentecoste, perché venga, si comunichi a noi che siamo con Gesù. Così che anche noi diventiamo portatori di misericordia. A chi? Beh, tutto il mondo ne ha bisogno. Come ne abbiamo bisogno noi, anche mentre lo portiamo abbiamo bisogno anche noi, tutto il mondo attende la misericordia del Padre e la attende da noi, che siamo gli amici di Gesù, che siamo uniti a Lui, che riceviamo il Suo Spirito, così che dappertutto posso, dove si ripetono le sofferenze dell'uomo peccatore, si ripete anche il miracolo dell'amore del Padre tramite i discepoli di Gesù. Ricordate quello che Gesù aveva detto concludendo il Vangelo secondo Marco: il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. I discepoli di Gesù, che ormai hanno gli occhi, gli orecchi aperti, la bocca aperta, possono portare, ricevere e donare la parola, e così ci pensa Lui a accompagnarla con i segni della misericordia del Padre. Sia lodato Gesù Cristo.